Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Dopo una introduzione generale su Edistein, la presentazione per sommi capi della sua biografia, il suo inserimento nello spazio del tempo, abbiamo scelto di accostarci a lei tramite le pagine dell'autobiografia, scritta in parte nei primi mesi del 1933, poco prima di entrare al Carmelo di Colonia, e in parte nel 1939, quando era in procinto di lasciare Colonia per Echt a motivo della persecuzione nazista. A completamento, il volume scritto dalla nipote di Edith, Susanne Batzdorf, figlia di Erna, la sorella prediletta di Edith, sopravvissuta all'Olocausto perché emigrata nel 1939 negli Stati Uniti d'America. Il volume si intitola Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica. Di questo libro, in alcune puntate precedenti, abbiamo letto in maniera integrale alcuni capitoli. Nel nostro itinerario, tra le pagine della storia di una famiglia ebrea, siamo giunti la scorsa volta al capitolo 5, intitolato Gli anni di studio a Breslavia. In particolare, ci siamo lasciati con quel brano scritto da Edith, in cui racconta come le parole di Hugo Hermsen, forse per la prima volta, la rendono consapevole del distacco che anche in lei c'è tra l'io ideale e l'io reale. Questo ci dà occasione per fare una digressione antropologica che spero possa essere utile a tutti noi. Il tema è quello del mondo dei valori. Diamo anzitutto di essi una definizione. I valori sono ideali durevoli e astratti che riguardano sia la condotta attuale sia lo scopo finale dell'esistenza. In quanto ideali astratti, non rispondono alla domanda che cosa devo fare, ma come devo essere. Questo significa che non additano un comportamento, ma uno stile di vita. Non spingono una persona ad agire, come abbiamo visto a proposito delle emozioni, che abbiamo definito spinte all'azione, ma la attraggono. I valori possono essere di tre tipi. Primo tipo, quelli naturali. Essi riguardano la realtà fisica, quindi coinvolgono la persona a livello psicofisiologico. Esempi sono il valore dell'igiene personale, della cura degli ambienti, della tutela della salute, eccetera. Secondo tipo, i valori autotrascendenti. Questi valori riguardano il fine ultimo della vita, quindi Dio, l'eternità. Esempi sono i voti religiosi, il matrimonio come sacramento, eccetera. Terzo tipo, i valori congiunti. Riguardano il livello sociale e possono essere indirizzati o ai valori naturali o ai valori trascendenti. Esempi sono l'amicizia, le relazioni, eccetera. Venendo a quanto narrato da Edith in questo quinto capitolo, i valori in questione sono valori congiunti: la questione femminile, la corresponsabilità sociale, il ruolo dello Stato, eccetera. Tutti i valori, naturali, autotrascendenti o congiunti che siano, possono essere o proclamati, la persona cioè parla del valore, ma nella sua vita esso non è presente. Un esempio potrebbe essere: l'Eucaristia è il dono più grande che ci ha lasciato Gesù, perché è lui stesso. Vorrei fare l'adorazione tutti i giorni, ma ho troppo lavoro, non ho tempo. Mi dispiace, ma cosa posso farci? Oppure i valori possono essere vissuti. La persona cerca di vivere i valori che proclama. Restando collegati alla situazione precedente, un esempio potrebbe essere: l'Eucaristia è il dono più grande che ci ha lasciato Gesù perché è Lui stesso. Ho tantissimo lavoro e pochissimo tempo, ma appena posso cerco di fermarmi in chiesa con Gesù per un tempo di adorazione, anche se breve. Anche qui, venendo al caso di Edith, era molto interessata agli argomenti pedagogici. In università c'erano studenti non attivi come lei. Ebbene, non si affianca a loro per tentare di coinvolgerli, di stimolarli. Al contrario, li evita. Scrive infatti: anche se la maggioranza degli studenti vegetava in modo alquanto apatico, io li definivo idioti e in aula non avevo neppure uno sguardo per loro. Tuttavia non ero sola con i miei ideali e presto mi trovai compagni di idee. Indubbiamente, dal punto di vista teorico, Edith fa la scelta giusta, optando per una partecipazione attiva e responsabile alla vita universitaria. A non essere coerente con il mondo dei valori, ad esempio con gli ideali pedagogici, è la scelta di snobbare completamente chi si mostra più immaturo. Paradossalmente, infatti, è proprio a questo genere di persone che va indirizzata con maggiore attenzione l'opera pedagogica. I valori, infine, possono essere autocentrati. La persona, cioè, vive i valori per un suo utile. Ad esempio, c'è crisi economica ed è difficile trovare lavoro. Ormai ho 35 anni, non ho nemmeno relazioni sentimentali, sono religiosa e devota, penso che entrerò in convento. Oppure i valori possono essere eterocentrati. La persona vive i valori per il loro bene intrinseco. Ad esempio, la mia è una comunità litigiosa, ma io credo nel valore delle relazioni. Quindi, quando ci sono momenti di tensione, cerco di non fomentarli, ma di parlare con le singole persone per vedere di trovare insieme possibili punti di accordo. Riallacciandoci al brano finale dell'autobiografia letto nella scorsa conversazione, quello in cui Ugo Ermsen faceva notare a Edith che il suo atteggiamento critico era eccessivo, l'incoerenza valoriale sta proprio nell'essere tanto protesa al sapere, filosofico ma soprattutto psicologico e pedagogico, ma avendo come unica prospettiva soltanto la propria. Una delle regole fondamentali per la psicologia è infatti quella di vedere ogni cosa da più punti di vista, tenendo conto non solo del dato oggettivo, ma di come il fatto, la situazione, la circostanza è vissuta dall'altra persona. Questo non necessariamente per condividere la prospettiva altrui, ma indubbiamente per comprenderla. Nel giudicare in modo tagliente, Edith dimostra di non aver ancora maturato in sé il tratto empatico con apertura a 360 gradi, cosa che la caratterizzerà invece nel tempo della maturità. D'altro canto, dobbiamo sottolineare come in Edith non siano scattate delle difese a protezione del suo io. Al contrario, dice che le parole rivoltele furono per lei una sveglia che la portarono a riflettere. Abbiamo appena detto apertura empatica a 360 gradi. È importante questo dire a 360 gradi, poiché poche pagine oltre Edith scrive: «La piccola studentessa era arricchita e stimolata dal frequentare persone tanto più grandi, mature e progredite nella scienza. Tuttavia, ciò costituiva anche un pericolo. Quando i miei compagni mi parlavano delle loro tesi di laurea o dell'esame di Stato, allora una facilità di comprensione e un'inconsueta capacità di immedesimazione nelle altre persone mi permettevano lì per lì di seguirli e forse addirittura di esprimere anche qualche osservazione critica e stimolante. Questo faceva credere che io fossi alla pari con loro e ingannava anche me stessa. Frequentai i seminari e le lezioni per i più progrediti, saltando alcuni fondamenti che mi sarebbero stati utili. Veramente, dunque, Edith dimostra una maturità umana superiore a quella delle giovani della sua età. Un bisogno di conoscere assolutamente particolare, una serietà di ricerca indiscutibile e anche un abbozzo di capacità relazionale basata sull'empatia. Dall'altra parte, però, alcuni passaggi devono ancora maturare in lei e la frequentazione di persone costantemente più adulte di lei non le è stata del tutto di aiuto. Come ciascuno di noi, anche Edith deve percorrere le sue tappe e maturare gli aspetti che di ogni età sono tipici. Nessuna crescita armonica, infatti, concede sconti o salto di passaggio. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. La vita universitaria non è ovviamente fatta solo di studio, ma anche di relazioni con amici e compagni. Edith non fa eccezione. Dice infatti: il gruppo pedagogico non era l'unica associazione accademica alla quale appartenevo. Durante i primi semestri, il nostro terzetto era iscritto all'Associazione delle studentesse. Quelle riunioni serali settimanali erano improntate alla socievolezza. Avevamo un piccolo appartamento nei pressi dell'università che anche noi potevamo utilizzare durante il giorno. Quando la sera ci incontravamo, subito dopo l'inizio della riunione, arrivava un garzone della pasticceria vicina a prendere le ordinazioni. E poi ci portava le cose richieste. Sedevamo in piccoli gruppi davanti al caffè, alla cioccolata o al tè con la torta e chiacchieravamo liberamente, scambiandoci consigli sugli studi o parlando tutti insieme di qualche importante argomento di interesse generale. Tramite una filologa classica, membro di questa associazione studentesca, Edith viene introdotta anche nell'associazione accademica affiliata alla società Humboldt per l'istruzione popolare. Qui, per due semestri, Edith tiene un corso di ortografia a persone adulte che avevano necessità di rinfrescare le proprie cognizioni scolastiche per scopi pratici, quali passaggi di livello in ambito lavorativo. Tenne anche un corso di inglese per principianti. Quest'ultimo fatto ci dà occasione per parlare della pulizia morale di Edith. Il corso di inglese era tenuto anche da altri due docenti, che non erano propriamente persone ineccepibili, perché si servivano dei corsi per stringere relazioni con le partecipanti femminili. Con arguzia, Edith propone di dividere la scolaresca in maschi e femmine, cosa peraltro assolutamente normale nei licei dell'epoca, e di occuparsi lei delle donne. Per far passare la decisione, ovviamente, deve lottare, ma, sostenuta dalle studenti donne, alla fine riesce nel suo intento. Anche più oltre, a proposito dell'amico Edward Metis, scrive: «Una volta, nella recensione ad un volume di novelle, trovai argomenti erotici trattati in modo frivolo. Ciò mi irritò molto. Avevo instaurato questa amicizia nella salda convinzione di avere a che fare con una persona del tutto candida. Mi ero forse ingannata? In questo caso la nostra amicizia sarebbe stata da ritenersi finita. Non volevo avere a che fare con gente che non fosse assolutamente per bene riguardo a questo punto. Tra l'altro, l'amicizia con Metis ci offre l'opportunità per riprendere un argomento già affrontato in passato, la dimensione religiosa di Edith e della sua famiglia, ebrea, ma certo di vedute molto larghe. Scrive Edith: Metis aveva qualcosa di diverso da tutti i miei compagni. Era un ebreo strettamente osservante e rispettoso della legge. Non ne parlavamo molto. Io lo lasciavo fare ed egli non si dava la briga di esercitare una qualche influenza su di me. Quando veniva a studiare a casa nostra, prendevo soltanto un po' di frutta. Una volta che gli offrì dei biscotti, mi disse ridendo: «Ciò che non so definire, io lo considero proibito». Un giorno camminavamo insieme per la strada e io dovetti entrare in una casa per sbrigare una commissione. Davanti alla porta gli consegnai in fretta la mia cartella ed entrai. Troppo tardi mi venne in mente che era sabato e che per il Shabbat non era permesso portare nulla. Lo trovai poi ad aspettarmi pazientemente sotto l'arco del portone. Gli feci le mie scuse per averlo costretto, nella mia distrazione, a fare una cosa proibita. «Non ho fatto nulla di proibito», replicò tranquillamente. «Solo per strada non si può portare nulla, ma in casa ciò è permesso». Perciò era rimasto all'ingresso, evitando accuratamente di mettere piede sulla via. Questa era una di quelle cavillosità talmudiche che mi ripugnavano. Tuttavia, non dissi nulla. Certamente, questa è una modalità di vivere la religione che per sensibilità è lontanissima non solo dalla Edith atea dell'università, ma anche dalla Edith in ricerca di fede e poi nella Edith cattolica. Lei stessa, infatti, poi continua scrivendo: «Quando a Gottinga cominciai a occuparmi di questioni religiose, gli chiesi per lettera quale fosse la sua idea di Dio e se credesse in un Dio personale. Rispose brevemente: "Dio è spirito, di più non si poteva dire". Fu per me come ricevere sassi al posto di pane". Come si può vedere, Edith rispetta certamente il cammino altrui, ma per se stessa Chiede realtà che vadano ben oltre la forma. Chiede una sostanza che rimanda inequivocabilmente a un'essenza. Ma questo è argomento specifico di una fondamentale opera della maturità di Edith: essere finito, essere eterno. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. La vita quotidiana di Edith durante gli anni di università a Breslavia era decisamente piena di attività. Le lezioni, lo studio, mai da sola ma sempre con dei compagni, gli incontri serali, le lezioni private o presso l'associazione accademica. Tutto però ruotava appunto attorno alla sua vita di studente. È lei stessa ad annotarlo. Scrive infatti: se i numerosi impegni della vita studentesca e le amicizie non guastavano lo studio, qualcosa tuttavia doveva soffrirne. Avevo a malapena il tempo di dedicarmi alla vita familiare. La mia famiglia mi vedeva quasi esclusivamente all'ora dei pasti, non sempre comunque. Quando mi sedevo a tavola, i miei pensieri erano tutti diretti allo studio, sicché parlavo poco. Mia madre diceva sempre che avrebbe potuto mettere qualsiasi cosa nel mio piatto senza che io me ne accorgessi. Per me era più difficile che per Erna raccontare qualcosa sui miei studi. Nelle cliniche accadeva sempre qualcosa che suscitava comprensione e interesse negli altri. Ma i miei problemi filosofici non erano materia per il desco familiare. Continuavo a prendere parte a feste di compleanno e altre feste di famiglia, e dovevo anche occuparmi dell'intrattenimento con le dovute poesie di occasione. Ma di solito quasi non mi accorgevo di quanto mi fossi allontanata dai miei e di quanto loro ne soffrissero. Vivevo quasi completamente assorta nei miei studi e nelle aspirazioni alle quali essi mi avevano condotto. In questo ambito vedevo i miei doveri e non ero consapevole dei torti che facevo. Questi anni di università, in effetti, sono fondamentali per Edith, non solo dal punto di vista intellettuale, intendendo l'acquisizione di nozioni e competenze in vista di un'attività lavorativa, ma proprio come solida strutturazione della sua personalità. Si percepisce che Edith si sta ponendo sempre più come adulta autonoma e responsabile nel mondo. Questo processo maturativo assorbe tutte le sue energie ed è caratteristico di chi, come Edith, sceglie di formarsi una personalità indipendente. D'altro canto, non è meno vero che proprio il tipo di studi che sta compiendo è elitario, offre pochi spunti per conversazioni con i non addetti ai lavori. È però anche vero che serpeggia in lei un atteggiamento di cui si vergognerà una volta giunta all'età adulta. Lo racconta lei stessa. Anche in questo ero diversa da Erna, perché non portavo, come lei, i miei amici in famiglia. In genere non li invitavo a casa se non vi ero indotta da un lavoro in comune. Quando qualcuno veniva da me per questo scopo, pensavo che non potevo pretendere che facesse conoscenza con una famiglia di 4 persone e che perdesse il proprio tempo ad intrattenersi con loro. Solo se incontravamo qualche membro della famiglia per le scale o in anticamera, facevo le presentazioni. Devo riconoscere con grande vergogna che questi incontri erano spiacevoli per me. Sì, ero tanto stupida da vergognarmi dell'abbigliamento e delle mani indurite dal lavoro della mia cara mamma quando ritornava a casa dal deposito del legname. Tuttavia, le mie amiche che venivano da me si sono sempre preoccupate da sole di fare la conoscenza dei miei familiari e tra loro non c'è stata nessuna che non abbia presto riconosciuto le qualità straordinarie di mia madre e non abbia guardato a lei con affetto e ammirazione. Aveva avvisato Edith, parlando dei limiti dei propri fratelli e sorelle, che nei suoi riguardi sarebbe stata altrettanto veritiera. Qui ne abbiamo un esempio. È importante perché uno dei segni della maturità autentica è l'integrazione del proprio limite, dei propri difetti e, in un contesto di fede, anche dei propri peccati. Il capitolo 5 termina poi con un passaggio molto importante che in passato abbiamo già avuto modo di accennare. Edith si butta a capofitto nella vita universitaria di Breslavia, ma non in maniera pedissequa o adesiva. Sempre critica, segue un proprio filo di ricerca, animata come è dalla ricerca di senso. A un certo punto del percorso intuisce che Breslavia si è fatta troppo stretta per lei, che l'università così fatta non è più in grado di soddisfare il suo bisogno interiore. Durante le vacanze estive legge le ricerche logiche di Husserl, il filosofo di Gottinga, fondatore della fenomenologia. È lo spalancarsi di un orizzonte nuovo. Questo in contemporanea a una crescente insoddisfazione verso gli insegnamenti dello psicologo Stern. L'incontro con Otto Lippmann, collaboratore di Stern, è decisivo. Motivo della conoscenza è l'ipotesi di un lavoro di tesi sullo sviluppo del pensiero infantile. Così Edith racconta. Portai con me il ricordo di un piacevole pomeriggio e la convinzione che del lavoro non ne avrei fatto più nulla. Era sbagliato fin dal principio pensare a un lavoro di psicologia. I miei studi in questa materia avevano prodotto in me l'opinione che questa scienza si trovasse ancora agli inizi, che le mancasse la base necessaria di chiari concetti fondamentali e che essa non era in grado di elaborarli. Al contrario, ciò che sapevo riguardo alla fenomenologia mi entusiasmava tanto, proprio perché essa consisteva in questo lavoro di chiarificazione, perché in questo campo si elaborano fin dall'inizio gli strumenti intellettuali di cui si aveva bisogno. Con questo termina il capitolo e terminiamo noi pure la nostra conversazione. Come sempre, ricordo che essa è scaricabile e riascoltabile sul sito www.edistein.name. Per un contatto personale con me, invece, l'indirizzo mail è benedetta@adoratricimonza.it. Il prossimo incontro sarà nel mese di agosto, sempre alla medesima ora, martedì 6 agosto. A risentirci presto.